Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi». Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato è all'interno dell'ultima cena. Gesù esce a fare quello che aveva nel cuore, cioè a tradire il suo maestro, e appena egli è uscito, Gesù dice: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato». Dice ora per la passione che stava per venire, perché, come nota San Tommaso, quando un evento comincia ad attuarsi sembra che ormai sia compiuto. È compiuto. Cosicché nel momento in cui Giuda esce per andare a chiamare le guardie per condurle alla cattura di Gesù, sembra che la sua passione con la quale doveva essere glorificata sia iniziata. Per questo dice: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, ossia inizia la passione in cui sarà glorificato. Infatti Gesù è stato glorificato mediante la sua crocifissione. Perché? Perché attraverso di essa, attraverso la sua passione e morte, egli ha trionfato dei suoi nemici e dei nostri nemici, la morte e il demonio. La lettera agli Ebrei dice che Cristo ha ridotto all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, il diavolo. Inoltre, viene glorificato attraverso la sua passione, perché con essa egli torna a congiungere la terra col cielo. Secondo quanto dice San Paolo nella lettera ai Colossesi 1:20, col sangue della sua croce egli rappacificò le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. E ancora San Paolo nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato. Veramente grande, nota San Giovanni Crisostomo, è la gloria di chi riesce a vincere la morte attraverso la morte. Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, perché ora comincia la passione, come con il tradimento. E continua: Dio è stato glorificato in lui. Perché? Perché a questo tende la passione, alla gloria di Dio. Gesù dirà più in là, nello stesso discorso sacerdotale, nel contesto dell'ultima cena: Padre, io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. E io in loro. Continua Gesù: se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Subito. Cristo sarebbe stato glorificato prestissimo dal Padre. Come? Con la risurrezione. Perché a sua volta, per glorificare il Padre, avrebbe affrontato la passione. C'è un rendersi gloria a vicenda tra il Figlio e il Padre. Il Figlio, nella sua umanità, che glorifica Dio, attraverso la sua passione, e Dio che glorifica il Figlio attraverso la risurrezione, nell'accettazione massima del sacrificio più grande. E qui Gesù, dopo aver annunciato la sua passione per l'ennesima volta, che di lì a poco avrebbe sconquassato l'universo che i discepoli credevano di conoscere, che avevano familiare, perché da lì non sarà più la stessa cosa, dice questo: figlioli, ancora per poco sono con voi. Li chiama figlioli per tenerezza, perché sa a cosa sarebbero andati incontro di lì a poco. Dice San Giovanni Crisostomo che siccome di lì a poco sarebbero venuti quelli che dovevano arrestarlo, era necessario impartire loro le istruzioni ai discepoli perché ne serbassero memoria, e glielo dice come una madre, come il più tenero dei padri: figlioli, ancora per poco sono con voi. Quindi ascoltate bene cosa ho da dirvi. Qui c'è l'insegnamento più importante. Fra breve sarebbero stati dispersi perché il pastore sarebbe stato percosso. Erano imperfetti. E la prima cosa che fa il Signore è dare loro la medicina per giungere alla perfezione. Ecco, vi do un comandamento nuovo: che vi amiate l'un l'altro. Dice nuovo perché l'amore deve essere sempre fresco nel cuore. Perché? Perché non invecchia mai, se è amore. Dice San Paolo nella lettera ai Romani: non abbiate alcun debito con nessuno, fratelli, se non quello di un amore vicendevole. Ma poi perché dice nuovo comandamento, quando in effetti nell'Antico Testamento c'è amerai il tuo prossimo come te stesso? C'è, però Gesù, dice San Giovanni Crisostomo, lo rese nuovo con la maniera stessa con cui lo formulò. Infatti ha precisato: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Ecco il modo con cui siamo chiamati ad amare, fratelli e sorelle. E non è qualcosa di opzionale. Non possiamo decidere di non amare. E non possiamo accogliere un non amore nel cuore, quindi il risentimento, l'odio, l'avversione. Non lo possiamo accogliere se siamo cristiani. Questa è la misura con cui noi ci dobbiamo amare fra di noi, in quanto discepoli di Cristo. Ora, Egli ha amato a tal punto i Suoi da preferire la loro salvezza, la nostra salvezza, alla sua vita. Per cui ciascuno dovrebbe amare di più l'anima del prossimo piuttosto che il proprio corpo, come dice San Giovanni Apostolo nella sua prima lettera, capitolo 3: da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, l'amore. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. E poi Gesù aggiunge la ragione che dovrebbe spingerci all'amore: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questo ci rende discepoli di Cristo. E allora che dire delle nostre comunità cristiane, dove veramente se non ci sbraniamo a vicenda, ce ne diciamo di ogni, tutti intolleranti con tutti, con tutti, cioè tutti devono sopportare me e io non devo sopportare nessuno. Ma che amore è questo? Ma che esempio diamo al mondo? Il mondo può dire che siamo cristiani vedendo che ci amiamo gli uni gli altri? No, guardiamo a noi stessi. Se veramente c'è questo amore di Cristo, io posso essere riconosciuto veramente, ciascuno di noi esamini se stesso, possiamo essere riconosciuti come cristiani perché veramente ci amiamo gli uni gli altri? Lo dice Gesù: da questo vi riconosceranno, se vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi, da questo vi riconosceranno come miei discepoli. San Giovanni Crisostomo, commentando questo passo, dice: trascurando qualsiasi accenno ai miracoli che essi avrebbero compiuto, dice che sarebbero stati riconosciuti dalla loro carità. Perché? Perché la carità è il più grande segno che distingue i santi. Essa è la prova sicura e infallibile di ogni santità. soprattutto con la carità noi tutti conseguiamo la salvezza. In questo soprattutto egli afferma consistere l'essere suoi discepoli, nell'avere la carità, non nel compiere i miracoli. Non è nel fare i miracoli, nel leggere i cuori, nel vedere il nostro Signore o nell'avere la sua voce all'interno che ci sentiamo santi e meglio degli altri. No, è nella carità, è nell'amore che abbiamo, che nutriamo gli uni per gli altri. Proprio a motivo della carità tutti vi loderanno, vedendo che imitate il mio amore. Ma come? Continua San Giovanni Crisostomo. Forse che i miracoli non ne sono una dimostrazione più valida? No. Niente affatto. Molti infatti diranno, dice Gesù, Signore, non abbiamo forse nel tuo nome scacciato i demoni? Ma non vi conosco. E in un'altra circostanza, mentre essi si rallegravano perché i demoni obbedivano loro, Gesù dice, non rallegratevi perché i demoni sono a voi sottomessi, ma perché i vostri nomi sono scritti in cielo. E che cos'è che scrive i vostri nomi in cielo? L'amore, l'amore, la carità. È la via più alta di tutte, perché posso parlare le lingue degli angeli e dei santi, ma se non ho la carità sono un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. Posso avere una fede tale da spostare le montagne, ma se non ho la carità non mi serve a niente. Posso dare il mio corpo per essere bruciato, ma se non ho la carità non vale a niente, non vale a niente. Allora esaminiamo noi stessi, ce l'abbiamo la carità nel cuore? Amiamo veramente il nostro prossimo, i nostri fratelli, quelli che diciamo essere nostri fratelli e nostre sorelle? Li amiamo veramente più di noi stessi, nella stessa misura con cui Cristo ha amato noi, tale da dare la sua vita per me, tale da dare la sua vita per me? In realtà, continua San Giovanni Crisostomo, i miracoli convinsero il mondo, perché c'era già la carità. Se essa non ci fosse stata, anche il potere di compiere i miracoli sarebbe venuto meno. Fu la carità a renderli subito buoni e virtuosi, facendo in maniera che essi avessero un cuore solo e un'anima sola. Se tra loro fossero sorti dei dissensi, tutto sarebbe andato perduto. E non parlò di questo soltanto ad essi, ma anche a tutti quelli che più tardi avrebbero creduto in lui. Tanto che anche oggi non c'è niente che susciti maggior scandalo tra i pagani come l'assenza di carità tra voi. San Paolo, che è di epoca apostolica, già vedeva questo tra i cristiani del suo tempo. Ai Galati scrive: «Voi, fratelli, siete stati chiamati alla libertà, purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne». Ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate a vicenda, se vi mordete e divorate a vicenda, guardatevi almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Esaminiamo noi stessi. C'è l'amore di Dio e l'amore al prossimo, che sono la stessa cosa? Noi vediamo che amiamo Dio se amiamo il nostro prossimo, perché se non amiamo il nostro prossimo non c'è amore di Dio in noi, no? L'ho detto tante volte, lo ripeto perché è un esempio molto efficace. Doroteo di Gaza parlava di questa dinamica dell'amore a Dio e dell'amore al prossimo facendo l'esempio di una circonferenza. Noi siamo sulla circonferenza. Quanto più ci avviciniamo al centro, che è Dio, con l'amore di Dio, quindi ci spostiamo su un raggio che dalla circonferenza si dirige verso il centro, tanto più ci avviciniamo agli altri raggi. L'amore di Dio ci porta inevitabilmente all'amore al prossimo. Sono inseparabili. Quindi vuoi sapere se ami Dio? Guarda se ami il tuo prossimo. Guarda se ami il tuo prossimo, perché se non ami il tuo prossimo non stai amando Dio. Non stai amando Dio e mi dirai, ah beh, ma il mio prossimo ha fatto questo, questo e quest'altro, non è amabile. Ho capito, ma tu perché devi amare il tuo prossimo? Perché è amabile e ti rende facile l'amarlo? No, noi dobbiamo amare il nostro prossimo perché Cristo ha amato noi, per amore di Cristo, per amore di Dio. E se Lui è arrivato a dare tutta la sua vita e fino all'ultima goccia di sangue per amore nostro, per amore mio, io potrò sopportare una persona molesta? Potrò sforzarmi di amare qualcuno che non è amabile per amore di Cristo? Potrò sforzarmi di mettere a tacere questa lingua maledetta che separa, che distrugge, che divide, che ferisce? Potrò sforzarmi di mettere a tacere questo orgoglio maledetto che mi fa vedere il male in tutto e in tutti intorno a me, fuorché il male mio, che è l'unico che mi dovrebbe interessare? Per amore di Cristo, per essere riconosciuto come suo, perché se non ce l'ho questo amore, posso fare tutte le novene che volete, posso fare tutte le preghiere che volete, ma sono un bronzo sonante, un cembalo squillante, non sono niente, non sono niente, perché se non c'è l'anima dell'amore di Dio in me, tutte le mie parole sono rivolte a me stesso e non a Dio, e non a Dio, non servono a niente, non servono a niente. È scritto nel capitolo 4 della lettera agli Efesini: non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio col quale foste segnati per il giorno della redenzione. E questo contrassegno dello Spirito di Dio che, col quale siamo stati segnati, è l'amore. Come dice nella lettera ai Romani San Paolo, capitolo 5, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. E Gesù rimane in noi, proprio per mezzo del suo amore. È l'amore che ci unisce a Dio, perché è l'amore che è Dio, Dio è amore. E dobbiamo studiarci di cercare questo con tutte le nostre forze. Tutto il resto non vale niente, tutto il resto non vale niente, solo l'amore di Dio, l'amore verso Dio che si realizza nell'amore ai fratelli e alle sorelle, l'amore scambievole, modellato sull'amore di Gesù, modulato sul suo amore come Lui ha amato noi, assicura alla nostra comunità, alla Chiesa, la presenza di Cristo. Perché? Perché ne è il segno sensibile, fa vedere Cristo. Senza amore, come possiamo portare Cristo nel mondo? Perché senza amore non abbiamo Cristo, non c'è Cristo. Senza amore c'è il diavolo, c'è il demonio, non c'è Gesù. Questo è il distintivo dei veri cristiani, di coloro che sono suoi. Questo è il segreto dell'instancabile zelo apostolico di San Paolo, di tutti gli apostoli, no? Abbiamo sentito nella prima lettera come viaggiano da Iconio, Listra, Antiochia, di come formano chiese, di come si danno da fare, di come rafforzano nella fede i fratelli e le sorelle. Diceva San Paolo ai Corinzi: l'amore del Cristo ci sospinge al pensiero che uno è morto per tutti e quindi tutti sono morti, ed egli è morto per tutti perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. E questa è la dinamica che dovrebbe possedere le vite nostre: non vivere più per noi stessi, ma vivere per Cristo, in uno slancio d'amore che rende tutto facile. Se siamo appesantiti, se non ce la facciamo più, è perché non stiamo amando, perché se aprissimo il cuore all'amore di Dio, tutto sarebbe semplice, accetteremmo tutto con spirito di fede, consapevoli, come tutti i santi, che è necessario, come dice San Paolo a queste comunità, attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Ma a chi ama, le tribolazioni non fanno né caldo né freddo, anzi sono sprone ad amare di più, a fare di più, a volere di più, a inseguire di più il Signore, a seguire di più il Signore. Tutti i santi se le andavano a cercare le tribolazioni. Perché? Perché nelle tribolazioni vedevano la realizzazione dell'amore di Dio, che ha passato tutte le tribolazioni possibili per dimostrarci il suo amore, e che nelle tribolazioni che permette ci dà modo di crescere noi nell'amore, perché l'amore si nutre di sacrifici. Ad incoraggiare la Chiesa e noi, fratelli e sorelle, nel nostro cammino di questa vita terrena, ecco che la seconda lettura ci fa intravedere attraverso le visioni dell'Apostolo Giovanni la gloria della Gerusalemme celeste, un cielo nuovo e una terra nuova, perché il cielo di prima e la terra di prima spariranno e il mare non ci sarà più, e vede la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E che cos'è che unisce lo sposo e la sposa? L'amore nunziale, quell'amore nunziale che deve cominciare qui, adesso, ora, verso Dio e verso i fratelli. E allora udì una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, come? Attraverso l'amore, ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E quel giorno il Signore asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi, e non vi sarà più morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima, le cose di adesso saranno passate, e rimarrà soltanto l'amore infinito di Dio che vivrà in noi, attraverso di noi, con noi per sempre. Siano lodati Gesù e Maria. Amen.